Oggi cominciamo di guardare insieme 1 Corinzi capitolo 11. E anche se ho detto frasi simili per le altre parti del libro, i 4 capitoli che stiamo per affrontare sono capitoli particolare. Fino a questo punto nella lettera ai Corinzi abbiamo visto problemi nella Chiesa più a tu per tu, come quell'uomo in capitolo 5 che viene menzionato per la sua immoralità. Ma da capitolo 11 a capitolo 14 ci sono tante di quelle cose che vengono praticate nella Chiesa, ma non sembra una cosa così individuale, ma una cosa più globale nella Chiesa. In capitolo 11 troviamo 3 cose particolari. 1, le donne che pregano e profetizzano. L'agape, che viene praticato come un individualismo che invece di un agape veramente dove c'è la comunione fraterna nell'agape, e poi il tavolo del Signore, che è il brano che viene letto più spesso quando il tavolo del Signore viene osservato. Ma dopodiché troviamo capitolo 14, 13, no, 12, 13, 14, non posso neanche contare in ordine oggi. 12, 13, 14, che parla dei doni spirituali, delle cose che rifletta la spiritualità, come anche quelle di oggi. Comincia a parlare di una presunta spiritualità. E i temi del capitolo 12, 13, 14 sono temi che vediamo nel nostro mondo, nel mondo evangelico, che devono essere affrontati. Dopodiché viene il capitolo 15, un capitolo glorioso, pieno di speranza, prima della conclusione di capitolo 16. E così avete un panorama un po' più ampio a questo punto, dove siamo quasi a 2/3 attraverso per il sentiero che abbiamo impreso in 1 Corinzi. Siamo in 1 Corinzi. Ho letto 11:1 la settimana scorsa come conclusione, ma lo leggo di nuovo oggi come introduzione del capitolo, perché fa parte proprio di capitolo 11. 1 Corinzi 11, 1. Siate miei imitatori, come anch'io sono di Cristo. Ora vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve l'ho trasmesse. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disordine al suo capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse razza. Perché se la donna non ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o radere il capo, si mette un velo, poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere, avere sul capo un segno di autorità. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, e né l'uomo senza la donna. Infatti, come la donna venne dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi e di stessi. È decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto? Non vi insegna anche la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se la donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento. Se poi a qualcuno piace essere religioso, noi non abbiamo tale abitudine, e neppure le chiese di Dio. Questo è un brano per il quale Massimo sta aspettando da tempo. Temo di essere una delusione oggi. Spero di no, ma temo di essere. Perché questo capitolo, o questi versetti del capitolo 11, è una discussione anche nelle chiese evangeliche. Ci sono le chiese che dicono le donne devono mettere il velo. Altre chiese, non si vede neanche una, come la nostra chiesa stamattina. E riflettendo su quello che viene insegnato in questi versetti, osservando come viene osservato questa usanza, comincio a chiedermi tante cose. E rifletto su tante cose. Ci sono diverse cose che vengono portate in gioco qua, per interpretare questo brano. Possiamo considerare questo brano come una cosa culturale, perché conoscendo la cultura di quell'epoca lì, possiamo dire che molte donne portavano un velo sulla testa, sempre, quando erano fuori casa. L'usanza nel Medio Oriente ancora oggi, molti portano un copricapo. E immagino che in quella cultura ci sono discussioni ancora più forti di quello che abbiamo nelle nostre chiese. Perché c'è chi si dice che la donna deve essere completamente coperta. e neanche può far vedere la caviglia. Quando gli occidenti sono entrati in Afghanistan dopo i talebani, sentivamo le storie della polizia che bastonava le donne perché si faceva vedere la caviglia. Per noi è esagerato. Ci sono donne in quella cultura che copre tutto il viso, altre che coprono tutto meno gli occhi, altre che fanno vedere tutto il viso. Ma ci sono certe donne ribelle, emancipate, che vestono come le donne occidentali. Quando eravamo in Marocco qualche anno fa, la guida ha fatto questo commento. Ci sono, o c'è un certo numero di belle donne qui in Marocco. Tutti gli altri sono coperte, perché in Marocco si vedeva in modo palese quelli che vestivano più come l'Occidente e gli europei e quelli che si vestivano come gli afghani. Quando ero a Corinto a novembre, uno dei brani in particolare sui quali meditavo mentre stavo lì nella città vecchia, antica, nelle rovine di Corinto, era la descrizione della vita che si svolgeva a Corinto, fra le profetesse prostitute della Aprofita, quella là, che aveva il tempio distante dalla città, su il precipizio sopra la città, dove queste profetesse scendevano in città per consumare il loro rito religioso con tutte le uomini possibili in città, e gli uomini sapevano dove andare a trovare queste donne, a sentire che gli uomini dovevano avere la donna bella casta a casa, ma lui poteva fare tutto quello che voleva fuori casa. Di pensare che le profetesse erano calve e così riconosciute facilmente, con tutta l'immoralità che stava mescolata con la religione pagana della città. E a volte pensiamo che la nostra società è molto corrotta. Ma al confronto di quello che ho sentito a novembre, quelle società erano molto più promiscuo della nostra. Era più palese, se possiamo capire o pensare di una società più palese, più contrario a quello che Dio vuole. Perciò una donna che aveva una moralità alta, un'etica alta, e probabilmente anche gli uomini, anche se non c'era qualcosa particolare di distinguere gli uomini cristiani da quelli non cristiani, oltre il fatto che non frequentavano certi posti, le donne caste si diceva che avevano i capelli lunghissimi, i più lungo i capelli, il più bello, se pensate la donna. E la chioma, diceva la guida, era probabilmente oltre la vite, se non di più. Una bellezza particolare, considerata questa chioma che le donne caste portavano, al contrasto di quelle che non avevano una moralità. Perciò uno dei pensieri è che questa è una cosa culturale per quella città in quell'epoca. A seguire quella spiegazione, che il fatto che quando insistiamo su una dottrina biblica, per poter costruire una dottrina sulla quale possiamo insistere e applicare a tutti, dobbiamo vedere l'insegnamento ripetuto in più posti, in più brani, che possiamo costruire la dottrina sistematica, dove viene parlato in questo, aggiunto qualcosa sul soggetto qui, e un'altra cosa qua, un'altra cosa qua, come la salvezza. Lo troviamo questo tema, probabilmente il tema più ampio nella parola di Dio che tutti gli altri, perché così tanti delle scritture della parola parla della salvezza. E a capire bene la salvezza o la Trinità o altre dottrine particolari, c'è questo modo, questo studio approfondito che aggiunge e arricchisce ogni cosa. La discussione qui si trova solo qui. Non ho trovato altri brani nella parola di Dio che parla di questo soggetto qui. Ma c'è qualche cosa in questi versetti che abbiamo letto che mi suggerisce che il modo che il velo viene usato oggi non è neanche secondo questo brano qui. Come se l'uomo avesse aggiunto qualcosa a quello che è scritto qui. Perché nel brano troviamo due condizioni. Perché le donne di Corinto, nella chiesa di Corinto, dovevano portare il velo. Nella mia esperienza, nelle chiese dove le donne portano il velo, ci sono le chiese dove qualche donna porta il velo e qualche donna non porta il velo. Ci sono quelli che solo una donna porta il velo e le altre no. Il comportamento nostro al confronto, perché perché troviamo questo discorso, questa problematica, quando andiamo a visitare altre chiese. E il mio suggerimento a voi donne, perché l'uomo non entra purtroppo in questo, per fortuna in questo, è di portare le donne, portate dietro un copricapo. E se la chiesa che visiti vedi che la maggior parte delle donne mettono qualcosa sulla testa durante il culto, fatelo. Sembra brutto il paragone, ma ricordate capitolo 10, con il mangiare la carne e non mangiare la carne, sei offerto all'idolo, non abbi problemi di mangiare questa carne, finché qualcuno non dice, ah, ma questa carne è stata offerta lì, allora non lo fai. Per non scandalizzare un fratello o una sorella. Ovviamente nella nostra chiesa non abbiamo la convinzione che la donna deve portare il velo, perché nessuna delle donne qui hanno il velo. Ma di là rispettiamo le loro usanze. Non per essere ipocritici, e questo potrebbe essere una delle tentazioni nostre a pensare che siamo ipocrite se mettiamo il velo quando non condividiamo il loro pensiero del velo. No, è un rispettare la loro usanza. E in qualche di quelle chiese, se non hai un velo, una sorella vicino te la darà. Okay. Perché non vogliamo fare scandali. A volte abbiamo le donne che ci fanno visita, che mettono il velo e non le abbiamo mai impedito di non metterlo. Ovviamente vedono che noi non usiamo questo, ma la loro cultura, il loro insegnamento, la loro convinzione impone che loro mettano il velo. Perciò non invidiamo a loro di metterlo. Il problema mio, o uno dei problemi miei, è la menzogna nel mettere il velo. Quando leggiamo i versetti, troveremo che il velo per la donna è una dimostrazione di rispettare la sua autorità, il suo capo. Non l'autorità della donna stessa. Io ho autorità, allora io ho autorità su mio marito, allora metto il velo. No, è proprio l'opposto. Perché il capo dell'uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, il capo di Cristo è Dio. È quello che abbiamo letto e che vedremo di nuovo. E allora a mettere il copricapo indicando che io sono sottomesso al mio capo, quando veramente si sa che la donna non è sottomessa al suo capo è una menzogna. Sbaglio? Ah, io sono spirituale, io sono... E lo dimostro perché metto il velo. Ma tutta la settimana e appena prima di entrare nella sala... tu, marito, tu... Aspetta. E a volte... ho visto una menzogna per donne che insistevano a mettere il velo nella sala, che non vivevano in quella realtà fuori la chiesa. Ma nel brano non vedo che la donna deve mettere il velo nella chiesa. Che la donna deve mettere il velo durante la predicazione della parola. Se la donna, o che la donna non deve mettere il copricapo quando qualcuno prega. Ma le due condizioni che trovo nel brano, perché la donna deve mettere il coprivelo per dimostrare onore all'autorità nella sua vita, cioè il suo marito, e quando lei prega o quando lei profetizza. E di rispettare quello che imparo qua, insegno qua. Sono le due condizioni perché la donna deve mettere il capo. Questo brano fosse applicabile a tutta la Chiesa di Cristo. La profezia, per una donna di profetizzare, oggigiorno dovrebbe essere nella nostra Chiesa, dovrebbe equivalere alla predicazione della parola di Dio. Che abbiamo assegnato soprattutto al pastore della Chiesa ed a uomini che sono riconosciuti di avere le qualifiche di poter predicare. Perciò nella nostra Chiesa non vediamo mai una donna che si alza in piedi per predicare. L'altra cosa è quando la donna prega. Ma c'è anche le condizioni alla fine, che dice tutte queste cose non dovrebbe causare litigi nella Chiesa. Perciò ci sono molte cose qui che dobbiamo considerare e vediamo se riesco a farlo senza superare i 60 minuti che ho notato quando ho cominciato. L'introduzione è stata molto lunga. E questo ci fa capire quanto difficile questi versetti sono diventati. Per certi di noi diremo, ah, ma è facile. Per fortuna. Ma con tutte le cose che viene applicato questo, giustamente o ingiustamente, credevo era importante di vedere qual è l'usanza oggigiorno e qual era la situazione all'epoca. Potete immaginare uno di queste profetesse che sente il Vangelo, che si converte a Cristo e poi entra nella chiesa e cominciare a lodare il Signore, testimoniare e profetizzare e pregare al Signore con una testa che sembra più una palla di biliardo che una testa piena di capelli. Perché quelle profetesse razzavano le loro teste. E vedere una persona così, che parla nella chiesa, insieme con tutte queste donne, con i capelli così lunghi, mi chiedo se il copricapo non è stato messo anche per evitare che le nuove credenti e le vecchie credenti non si sentivano discriminate? Quello è il mio pensiero però. Paolo dice, siate i miei imitatori. E così inizia questo capitolo. Un invito particolare, un invito importantissimo. Siate i miei imitatori come anch'io sono imitatore di Cristo. E veramente, fra le righe, leggo, siate imitatori di Cristo. Avete in voi lo stesso sentimento che Cristo aveva, come abbiamo visto in Filippesi capitolo 2. Paolo dice, continua, or vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa. La prima volta che mi risulta che Paolo loda i Corinti è qui. Perché loda i Corinti? Vi lodo perché ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni. Quello che vi ho insegnato, quello che vi ho detto, avete fatto tesoro e avete cercato di mettere in pratica nel modo migliore che potevate fare. Vi lodo per questo. Vi lodo per l'impegno nell'applicare l'insegnamento che avete ricevuto da me. Come ve l'ho trasmesso. Ma voglio che sapete pure. Vi lodo, ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo. Che il capo della donna è l'uomo. Oh no, di nuovo la sottomissione all'uomo. Oh. Non andatele. E Paolo nella parola di Dio che sta dicendo. E dobbiamo capire Che cosa dice? Perché lo dice? Come lo dice? Perché se riusciamo a fare, a capire questo concetto, come viene presentato biblicamente, l'armonia nella famiglia sarà molto più intenso. Temo che le donne ribellano per la sottomissione che le loro mamme e le loro nonne hanno subito negli anni e nei secoli passati qui in Italia. Che le certe storie che ho sentito. Ringraziamo il Signore che siamo arrivati qui oggi. Ma dobbiamo capire questo concetto dal punto di vista di Dio e non dal punto di vista umano. Il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Un concetto che è fondamentale di mettere in tesoro, di serbare come tesoro, di capire il motivo perché ci comportiamo in questo modo. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperta fa disonore al suo capo. Se l'uomo dovesse mettere in copricapo quando predica, prega o profetizza, a chi fa disonore? Non è una domanda di inganno. Disonora Cristo, perché il capo dell'uomo è Cristo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo. E chi è? L'uomo. E credo sottinteso marito. Perché è come se fosse razza. Perché se la donna non ha il capo coperta, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se per una donna è cosa vergognarsi tagliare i capelli o radere il capo, si mette un velo. Poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo. Perché? Perché l'uomo è stato creato nell'immagine e somiglianza di Dio. Il maschio e femmina di tutti gli animali della terra. Sono stati creati come l'essere umano? Sono state create prima il maschio e poi la femmina? E io devo rispondere, boh. Perché non so se Dio ha creato il maschio e la femmina insieme, o se ha fatto come Adamo. Ma qualcosa mi dice che no. Sappiamo soltanto che a un certo punto, il giorno della creazione dell'Adamo, Dio ha fatto passare tutti gli animali davanti ad Adamo per vedere quello che Adamo avrebbe chiamato ogni animale. E ogni animale, il nome che Adamo ha dato, era il nome che è rimasto a quell'animale. Che intelligenza con la quale Adamo era creato. Ma la cosa che notiamo alla fine di quell'episodio è Adamo evidentemente si sentiva solo. Perché tutti gli animali, c'è il maschio e c'è la femmina. E io sono solo. No? E poi vediamo che Dio ha fatto la prima anestesia totale. La nostra Bibbia parla di una costola che Dio ha tolto per formare la donna. E ci sono certi scienziati cristiani che cercano di spiegare non era la costola, ma era un cromosoma che ha raddoppiato, che non so se riusciamo a capire tutto questo. Il fatto che Dio ha preso qualcosa dall'uomo e ha fatto la donna. È curioso che dice la costola, perché pensate un po', se Dio avesse preso un pezzo di ossa del cranio, in modo che la donna poteva dominare sul suo marito. O se l'avesse preso un'ossa dal piede, in modo che l'uomo poteva calpestare la donna. Quando ha preso la costola per accarezzarla, per amarla, e la risposta dell'uomo, ecco, carne della mia carne e ossa della mia ossa, o qualcosa del genere, la chiamo donna. Perché è stato tolta dall'uomo. Quanto all'uomo, non deve coprirsi il capo perché è stato creato nell'immagine e gloria di Dio. Ma la donna? È la gloria dell'uomo. E cominciamo a pensare su questo fatto. Ma Dio che pensa che noi uomini sono più belli, che le donne sono belle, può darsi. Perché l'uomo è la gloria della creazione di Dio. La donna è stata fatta per la gloria dell'uomo. E questo ragionamento di Paolo mi fa riflettere tanto. L'uomo non viene dalla donna. Certo, adesso con la procreazione la donna partorisce maschio e femmina. Ma la prima donna non è. A proposito, sapete chi è nato prima della mamma e morto prima della mamma? Potete dirmi dopo. L'uomo non viene dalla donna. È vero, qualcuno è nato prima della mamma e morto prima della mamma. Ma quali dopo? L'uomo non viene dalla donna, ma la donna viene dall'uomo. E l'uomo non fu creato per la donna. L'uomo fu creato per la gloria di Dio. ma la donna per la gloria dell'uomo. Vuol dire che nel rapporto con Dio che la donna è inferiore? Vuol dire che la donna può venire a Dio solo se porta anche suo marito? Ci sono tanti versetti che nega un pensiero del genere. E anche questo brano stesso riafferma che la donna e l'uomo sono uguali davanti a Dio, ma c'è un riconoscere il capo. L'uomo non fu creato per la donna, ma la donna era creata per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere il capo o su il capo un segno di autorità. D'altronde nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza donna. E qui vediamo quella uguaglianza davanti a Dio. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna. Perché dopo Adamo, l'unico creato da Dio, tutti gli altri uomini sono stati partoriti dalla madre. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna. Ma ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi. È decoroso che una donna, ecco, che una donna preghi a Dio senza avere il capo coperto? Non mi insegna la natura stessa che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore. Mentre se la donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma è data come ornamento. Fino a qualche anno fa, uomini con capelli lunghi sembravano molto strani. Ultimamente, gli uomini riescono a fare pettinature che assomigliano molto alle donne. Ma quando ero ragazzo, anni 70, 60, 70, avere un uomo con i capelli lunghi è una cosa atroce, brutto proprio. Era raro che l'uomo aveva i capelli lunghi a posti, come avrei. Oggi sembra qualcosa è cambiato. Se puoi, allora, 15. Se la donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma è data come ornamento. Se poi qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo quell'abitudine. Non è una cosa di litigio. E neanche nella Chiesa di Dio possiamo permettere un litigio del genere. Perciò ognuno deve essere convinto nella propria mente. Io non credo che oggigiorno è necessario per le donne di avere il capo coperto quando pregano. E siccome non profetizzano, è strano che dobbiamo dire profetizzare. Ci sono altre cose più importanti. Ci sono delle chiese che insistono sull'uso del velo. Altre chiese non vedono la necessità di usare il velo. Io personalmente ho difficoltà di insistere sull'uso. Dagli anni o prima degli anni 60, le donne portavano qualcosa in testa, sempre. Dagli anni 60, sempre, anche donne non credenti, donne nel mondo, quando uscivano da casa, mettevano qualcosa in testa. Dagli anni 60 sembra che questo cominciava a cambiare per arrivare dove siamo oggi. Perciò prima era una cosa culturale, era la cosa naturale, normale per una donna di mettere il cappello, sempre. Mentre oggi è raro, se non è sotto zero, a vedere una donna con un cappello in testa, se non sta sulla montagna per sciare. Figuriamoci nella Chiesa di Cristo. La maggior parte della Chiesa che insistono sull'uso, non osservano comunque l'insegnamento di questo capitolo, perché mettono il velo per tutto il culto o per tutta la predicazione, e non quando la donna ha un ministero particolare. Temo che una buona parte delle donne che portano il velo mentono, abbiamo già parlato di questo, perché dichiara il falso. Molti credono che il velo era una cosa culturale per quell'epoca. Non riesco a vedere l'ultimo. Ok? Non credo che possiamo insistere su una dottrina su questo, a questo punto, perché non c'è un altro brano della scrittura che tratta questo, di quello che so io. Come ci rimaniamo? Dottrina o usanza per la Chiesa di Corinto? Vi ricordate quando Re Saul è morto? O no, non era morto ancora. Quando Re Saul è stato negato come re di Israele, cioè Dio ha deciso che i figli di Saulo non sarebbero re. E Dio ha deciso di cambiare la dinastia. E ha mandato Samuele a ungere il nuovo re. È stato mandato a Betlemme, è stato mandato alla casa di Jesse. Jesse doveva portare tutti i figli suoi davanti a Samuele. E non mi ricordo se erano 7 o 10, mi sembra 7. Ma ha passato il primo e Samuele pensa, oh sì, questo è, sarebbe un buon re, è grande, è grosso, è forte, è così, cos'ha? E allora, questo è l'unto di Dio. Ma Dio ha detto, no, non è lui. Perché l'uomo guarda sugli aspetti esterni, mentre Dio guarda il cuore. E questo che ho detto a una donna che frequentava qua, che pensava che le donne dovevano portare il velo. E ho risposto, non vorrei che le donne mentiscano in chiesa. Perché se testimoniamo di una cosa che non è vero, mentiamo e non diciamo la verità. E vi ripeto quello che avete sentito chissà quante centinaia di volte prima. Dio non è così interessato in quello che facciamo, che quello che siamo. Perché troppe volte l'essere umano fa delle cose per essere visti dagli altri, ma veramente il cuore non è retto. Ma se il cuore dell'essere umano è retto davanti a Dio, quello che fa piacerà a Dio. Sarà conseguenza, sarà frutto di quello che è. E non un menzogno dicendo io sono qualcosa che veramente non lo sono. Perciò non farei un litigio, una discussione su questo qui, ma sulla condizione del tuo cuore, uomo o donna che sia. Perché se veramente vogliamo far piacere a Dio, comincia con un cuore retto davanti a Lui. Signore, questo brano è un brano che ha diviso delle chiese. Un brano che ha fatto discussioni fra le chiese. Un brano che molti chiedono se dobbiamo mettere in pratica ancora oggi o no. E Signore, molte volte meditando su questo brano arriviamo a una conclusione. Rileggendolo cominciamo a dubitare su quella conclusione. Ma Signore, la conclusione al quale siamo arrivati è la conclusione più giusta. perché Signore sei tu che dobbiamo onorare. Signore, abbiamo visto un abuso di questo capitolo che impone sulle donne e le chiese certi insegnamenti che non vengono rispettati in quello che abbiamo letto. E forse per paura di sbagliare hanno preso certe posizioni. Signore, noi vogliamo essere giusti davanti a te, con il cuore che è sano, che è retto, che non mentisce. E Signore, per le conclusioni personali, per le usanze che vengono fatte, Signore, vogliamo capire da te se sbagliamo o se facciamo la cosa giusta. Perché sei tu che dobbiamo onorare in quello che facciamo, in quello che pensiamo, in quello che diciamo, perché possiamo essere imitatori fedeli di Cristo. E Signore, questo è il nostro desiderio, e per questo chiediamo la tua saggezza e la tua guida per capire come farlo nel modo giusto per onorare te. E questo ti preghiamo nel nome di Gesù.